di recupero dei crediti, sebbene la posizione fosse già stata segnalata nell'ispezione in banca partner del 2010. Tra le problematiche emerse nell'ispezione capitanata dal dottor Pappalardo si rileva che il sistema dei controlli interni è risultato carente per quanto concerne il processo di gestione del credito nel suo complesso. Il CDA di banca partner già ai tempi non aveva accolto le valutazioni e le classificazioni effettuate dal gruppo ispettivo nel precedente accertamento ispettivo del 2010, che aveva classificato a sofferenza l'esposizione della Mastercom Group Holdings, riconducibili a Mohammed Ali Ashraf, continuando anzi a concedere facilitazioni pur in presenza di svalutazioni dell'esposizione. La banca non sempre ha risposto in maniera puntuale e tempestiva alle richieste di documentazioni e informazioni da parte del gruppo ispettivo, relative al gruppo Mastercom Group Holding. La banca ha adottato comportamenti e assunto decisioni in contrasto con i principi di sana e prudente gestione e con le norme relative alla gestione del rischio di credito. Sempre riferendosi al gruppo Ashraf, la banca ha concesso o rinnovato finanziamenti assicurando sostegno non giustificato dall'andamento dei rapporti e dalle capacità di rimborso e spesso a copertura di sconfinamenti a soggetti per i quali era già stata accertata l'incapacità di rispettare gli impegni assunti e le scadenze stabilite. Propone piani di rientro a lunghissimo termine a soggetti ad elevata aleatorietà e rischi o tarda nell'acquisizione di garanzie reali o manca di approfondire valutazioni circa costi e rischi in caso di ricorso a procedure di recupero forzoso. L'amministratore delegato ha accordato utilizzi in eccesso al gruppo Ashraf rispetto ai poteri delegati e alla normativa sui grandi rischi, poi ratificati dal CDA. Le attività e le verifiche antiriciclaggio presentano anomalie e irregolarità relativamente alla documentazione di supporto all'attività di adeguata verifica, alla movimentazione di taluni rapporti o ad altri elementi di informazioni relative alla clientela, che in alcuni casi fanno emergere dubbi sulla reale titolarità dei rapporti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che avrebbero dovuto indurre la banca a maggiori approfondimenti, come nel caso della Mastercom Group Holdings CO, società di Ashraf. Alla lettura del verbale ispettivo appare chiaramente dimostrato come le condotte della dirigenza di CIS non siano mutate affatto rispetto a quanto essi erano a capo di banca partner. Opacità nei procedimenti interni, lacune nelle segnalazioni antiriciclaggio, erogazioni di crediti multimilionari senza alcuna garanzia né prospettive realistiche di rientro. Va inoltre rilevato come tutte le principali esposizioni rilevate come problematiche nel 2010 in banca partner siano ancora presenti nel 2015 in CIS e anzi molte di queste hanno aumentato la loro esposizione senza che la banca chiedesse alcunché a garanzia né facesse reali tentativi di rientro del credito. Emblematico il caso di Ashraf che, se al 2010 era esposto per 4,5 milioni, a inizio luglio del 2015, con delibera del CDA di CIS dell'8 luglio 2015, viene affidato fino a 10,5 milioni, pur con l'ipoteca su due immobili in Egitto, garanzie comunque di difficile e improbabile escussione, oltre che pressoché impossibili per la banca da valutare con esattezza. Già nel 2015 risulta la sua posizione come sospetta di riciclaggio e viene segnalata ad AIF. La carica di Savorelli. Non appena giunto in Banca Centrale, il neo direttore generale Lorenzo Savorelli si trova fra le mani un dossier scottante. Si tratta del verbale ispettivo effettuato presso Banca CIS, di cui si è dato conto sopra. Egli, infatti, nominato ad aprile, può insediarsi solo nel mese di maggio e in precedenza aveva dato disposizione al Covid di lasciare ogni questione rilevante in sospeso fino al suo arrivo. Gli ispettori di vigilanza considerano molto rilevanti le decisioni conseguenti a quell'ispezione. La prima riunione del coordinamento di vigilanza presieduta da Savorelli, in effetti, ha come principale punto all'ordine del giorno l'approvazione del verbale ispettivo, che, cosa che effettivamente avviene in data 5 maggio 2016, senza particolari problemi. Il giorno successivo erano attesi in BCSM i vertici di CIS per l'effettiva consegna del verbale di ispezione e in quella sede si ravvisano le prime forti anomalie. La presente commissione ha udito come testimoni alcuni dei protagonisti di quella riunione, in particolare gli ispettori Maurizio Pappalardo e Giuliano Battistini, che hanno riferito quanto segue. La mattina del 6 maggio 2016, prima dell'arrivo degli esponenti di CIS, Savorelli dice ai suoi ispettori: il rapporto ispettivo non lo consegniamo. A questa affermazione assolutamente inusitata, gli ispettori riferiscono che noi gli dicemmo che non potevamo perché ormai il giorno prima era stato approvato. Al tavolo con gli esponenti di CIS, Savorelli comunque esordisce, secondo quanto appreso, dicendo: oggi vi presentiamo il verbale ispettivo, decideremo se consegnarlo o aprire un'ulteriore fase. Questa, secondo gli ispettori, è una presa di posizione assolutamente rituale. La consegna del verbale ispettivo, infatti, normalmente consiste semplicemente nella sua illustrazione alla controparte vigilata, che poi ha un mese di tempo per formulare le proprie controdeduzioni. Immediatamente, a quanto risulta sulla base delle testimonianze scusse, Banca CIS parte all'attacco degli ispettori, contestando in molte parti le risultanze della loro indagine. Di per sé tale circostanza, seppur non frequente, apparirebbe come legittima in un'ottica di dialettica fra vigilati e vigilanti. Ciò che appare a questa commissione assolutamente improprio, invece, è il comportamento di Savorelli che, stando alle concordanti testimonianze scusse citate, avrebbe de fatto assunto le parti del CIS, invertendo l'onere della prova e attaccando a sua volta i suoi ispettori, mettendoli in forte imbarazzo di fronte ai vigilati. Al termine della riunione, Savorelli pretende che la lettera di accompagnamento al verbale ispettivo, che sulla base dell'analisi di tutte le altre ispezioni a disposizione di questa commissione consta di poche righe, sempre pressoché uguali nel corso degli anni, venga partecipato anche agli esponenti di Banca CIS. Il contenuto della lettera così prodotta è tale da ammorbidire in premessa il contenuto dell'ispezione stessa, asserendo ad implicita delegittimazione delle risultanze del verbale ispettivo che sarebbero stati necessari ulteriori approfondimenti cartolari, lasciando così intendere che BCSM non avrebbe intrapreso nessuna attività sanzionatoria verso Banca CIS e i suoi vertici, nonostante le gravi irregolarità riscontrate. Tale deliberazione viene nuovamente confermata nel corso della riunione COVIG del 12 maggio 2016, sempre presieduta da Savorelli, dove si delibera che, tenuto conto delle ulteriori informazioni fornite dagli esponenti aziendali di Banca CIS in occasione dell'incontro svoltosi venerdì 6 maggio per la consegna ai medesimi del rapporto ispettivo, considerato che le rilevazioni contenute nel predetto rapporto sono riferite per i dati di vigilanza prudenziale ai valori aggiornati al 30 settembre 2015, essendosi le verifiche ispettive svoltesi tra il 16 novembre 2015 e l'8 marzo 2016, valutata quindi l'opportunità di procedere ad ulteriori accertamenti su base cartolare per aggiornare le valutazioni e i dati riportati nel rapporto ispettivo, ancorché già chiuso ed approvato per tenere conto degli elementi sopravvenuti rispetto alla data di chiusura delle verifiche ispettive, avuta presente la concomitante scadenza del termine perentorio di consegna del rapporto ispettivo e quindi l'impossibilità di rinviarne ulteriormente la consegna, così come di riaprire un accertamento ispettivo chiuso con comunicazione ufficiale già notificata agli esponenti della banca, agli esponenti aziendali della banca, delibera di avviare nuovi accertamenti inizialmente su base cartolare per acquisire e verificare le informazioni riguardanti gli elementi significativi sopravvenuti alla chiusura degli accertamenti ispettivi, i cui esiti saranno oggetto di formale comunicazione a Banca CIS, di sollevare Banca CIS dal rispetto del termine di presentazione di eventuali considerazioni. Dalle audizioni emerse appare assolutamente inedita la direzione che Savorelli diede agli esiti della presente ispezione. Infatti non solo non vennero attuati provvedimenti di fronte ad una banca che continuava a gonfiare esposizioni prive di garanzia, la maggior parte già segnalate 5 anni prima, e a commettere numerose e gravi irregolarità, ma addirittura la stessa direzione generale della banca implicitamente sconfessa il lavoro dei propri ispettori a favore dei desiderata degli esponenti del credito industriale sammarinese. Questo passaggio può essere considerato il primo chiaro segnale dell'atteggiamento protettivo del Savorelli a favore della banca di Grandoni e Guidi, che continua imperterrita e senza conseguenza alcuna a perpetrare la mala gestio dell'istituto fino al crack del 2019. Le microspie. L'allora vice direttore di CIS, Emilio Giannatti, riferisce spontaneamente, innanzi alla scrivente, di aver piazzato delle microspie nei locali dedicati agli ispettori che verificano i conti del CIS e di averlo fatto su ordine di Daniele Guidi. Giannatti dichiara inoltre che tali microspie sono state acquistate dalla banca con una causale fasulla dalla ditta Agenzia Investigativa Privata Annigoni di Modena e che il suo compito è quello di piazzarle e periodicamente scaricare le registrazioni su un computer e consegnare le cimici e il PC con le conversazioni captate da Daniele Guidi, che in tal modo può sapere le posizioni analizzate e le considerazioni degli ispettori prima che essi predispongano il verbale ispettivo. Daniele Guidi, innanzi alla scrivente, ha negato la vicenda. La versione raccontata da Giannatti, tuttavia, acquisisce forza nella misura in cui egli di fatto si autoaccusa di aver commesso quello che certamente è un reato grave, sia pure commesso in concorso col DG, e pertanto non si capisce quale sarebbe il suo interesse ad inventarsi tali circostanze. Ulteriore circostanza a supporto del resoconto di Giannatti è il fatto che egli dichiari innanzi alla scrivente che le microspie utilizzate siano state acquistate dalla società di investigazioni private Annigoni e pagate con una causale che non corrisponde all'oggetto acquistato nel periodo corrispondente allo svolgimento dell'ispezione. La Commissione ha verificato la circostanza di una fattura emessa da Annigoni in data 1 dicembre 2015 a carico di Banca CIS pari a 4.000 euro con causale nuovo intervento di bonifica elettronica concretizzatasi presso il legale i locali della vostra sede. La Commissione rileva altresì che un'altra fattura emessa da Annigoni a CIS in data 28 febbraio 2015 di 5.800 euro con simile causale. Il Tribunale Unico è edotto della confessione di Gianatti. Gli approvvigionamenti di liquidità. Nel corso della sua storia la banca di Grandoni e Guidi non sempre ha potuto attingere al serbatoio di liquidità di Banca Centrale, pertanto è stata costretta a far fronte alle sue necessità, come i normali agenti del mercato, tramite altri istituti di credito. Banca Partner prima e Banca CIS poi godono di linee di credito a pegno principalmente con la banca della Svizzera italiana BSI, nella sua veste lussemburghese e in quella Bahamense.